Radio Emilia Romagna. Lo sguardo altrove, storie di emigrazione.
Lacrime e sorrisi dell'emigrazione italiana, di Raniero Paolucci di Calboli. Ci si è burlati troppo spesso e troppo facilmente del nome di Modello, il quale assomiglierebbe ad un'antifrase pura e semplice. Si è detto che al di fuori della cerchia specialissima e ristrettissima delle loro attività, i modelli di testa e di torace, nonché quelli di figura, non sono generalmente modelli di ogni virtù. Le belle ragazze che posano l'intero si fermano raramente al particolare. Se è raro il tipo della Lucrezia, occorre pur concedere circostanze attenuanti a queste ragazze, destinate in genere dai genitori a questo mestiere e abbandonate a se stesse e ad ogni genere di tentazioni. Se quella debole creatura non cede, troppo spesso rimane per lei chiusa la porta dello studio. Agli inizi, come il Bonino ha così bene evidenziato nel marmo recentemente esposto a Torino, la modella mostra velleità di resistenza, seguite presto dalla rassegnazione, perché, per amore o per forza, è costretta ad adottare il cinico motto della donna: il cielo ci creò per acconsentire a tutto. È anche vero che i poveri artisti, come osservava un tempo De Pille nelle sue note sul poema di De Fresnoy, De Arte Grafica, hanno troppo facilmente occasione pure loro di arrendersi alle loro debolezze. Ma non si deve credere che la corruzione sia generalizzata, essendo le ragazze severamente sorvegliate dai genitori, proprio come le figlie degli acrobati. Regna per forza la castità, per paura del parto, giacché se il corpo si deforma è annullato il guadagno, ma se la nuova vestale mantiene fisicamente il proprio voto, come potremmo pretendere la verginità dell'anima da una ragazza che abbandona ogni giorno davanti all'artista l'elegante e pudica menzogna del vestito? Tuttavia, le giovani italiane mantengono in questi mestieri riserve e pudori strani, esercitando la professione sempre di nascosto. Hugues Leroux ci ha raccontato l'episodio di quella giovane italiana che, posando per la figura nello studio di Ingres davanti agli alunni del maestro, manda ad un tratto un grido e corre a rifugiarsi dietro un paravento. Alla richiesta di spiegarsi risponde: è un conciatetto e attraverso la finestra mi guarda dal tetto. Non avviene mai che le modelle si vestano o si svestino davanti all'artista, essendo esse tutte convinte dell'assioma di Diderot che non è il nudo ad essere indecente, bensì il tirar su la veste. Jules Janin ha poeticamente descritto la storia autentica di una modella casta e pura, diventata poi grande dama. Sono del resto rari i casi di concubinaggio. Tuttavia, alcune ragazze che posano per la figura coabitano con compagni francesi, diventando esse pure francesi. La giovane italiana che posa in tal modo non ignora che deve dire addio per sempre al paese natio dove non potrebbe più sposarsi.
La ragazza dei fratelli, la ragazza ha un padre che non la manda a scuola, ha la sorte di una donna da cercarsi una continua benedizione.
Ora, qual è il prospetto delle spese dei modelli italiani? Come ogni emigrante italiano, i modelli sono abbastanza economi, ma più gli uomini delle donne, e questa virtù di parsimonia li distingue dai modelli francesi, in genere molto spendaccioni. La differenza fra le due categorie è stata spiritualmente definita dalla celebre modella della Parisienne della Porta Monumentale, la quale ci diceva un giorno che gli italiani posano per risparmiare, i francesi per spendere. Ma la sobrietà, quest'altra qualità così specificatamente italiana, non si incontra forse così radicata nei modelli come negli altri lavoratori italiani, a causa del fatale bicchierino che comincia a tentare lo stomaco vuoto del povero modello italiano. Quello stomaco conosce pochissimo la carne e i modelli, quando mangiano a casa, si nutrono solo un po' meglio di quando pranzano fuori. Perché maccheroni, zuppa di cipolle, peperoncini e pomodori crudi costituiscono il loro pranzo quotidiano. Si cibano spesso anche di fritti, verdure, pesce marinato e formaggio. E la domenica, se il lavoro è stato abbondante, si deliziano con il classico piatto a base di testina d'agnello. Gli uomini si alimentano ancor peggio delle donne. Se non rosicchiano qualche frutto con un po' di pane, nel recarsi al lavoro sull'imperiale dell'autobus, bevendo qua e là alla Wallace, vanno alla bettola dove pagano dai 7 agli 8 soldi, un tempo erano 5, un comune, cioè brodo, manzo e verdure. Ve ne sono di così poveri da recarsi la mattina alle Hall per cercare cibo fra gli avanzi gettati a terra. Molto spesso un'intera famiglia composta dalle 5 alle 7 persone deve vivere sul guadagno di un solo individuo, il quale non ha forse potuto trovare lavoro se non per 2 o 3 giorni alla settimana. Se il bilancio per il vitto risulta assai modesto, quello per l'alloggio è anch'esso limitatissimo. In genere abitano in spaventosi ambienti ammobiliati, composti di un'unica stanza, camera da letto per tutti, e di una cucina che serve di succursale all'altra, pagando per queste piccole abitazioni un affitto che varia dai 150 ai 300 franchi. È sempre vero che sono i poveri a pagare di più per le loro dimore. In una stanzetta di una vecchia casa dell'Avenue du Maine abbiamo trovato 7 letti di persone di sesso diverso. Per guadagnare posto si ricorre talvolta ad un'invenzione non priva di ingegnosità. I letti risultano a 2 piani, giacché venendo capovolti si sistema, mediante assi chiuse sui loro piedi, un materasso per una seconda persona. Le stanze hanno un'impronta particolare, data loro dall'esposizione di numerosi costumi che, per mancanza di mobilia, sono sospesi tutto intorno, giacché tutti i modelli hanno i propri costumi, tranne, è ovvio, coloro che posano per la figura, per cui vi si trovano talvolta vere e proprie collezioni. Citeremo in particolare una famiglia di antichi modelli del Rue du Château, proprietaria di un guardaroba ecclesiastico ben fornito, che comprende abiti da sacerdote, da monaco, da vescovo, da cardinale e da San Domenico. Molte donne posseggono costumi da religiosa, da regina e da contadina romana, ma in genere si tiene solo quello che serve per la posa consueta, come il caso del bel modello della Rue Poinceau, noto per la testa maestosa dallo sguardo sovrumano, che non ha altro che il costume di Nostro Signore. Purtroppo, il lato pittoresco dell'alloggio è rovinato dal sudiciume più disgustoso che si possa immaginare, e se gli inquilini e i portinai concordano tutti nel proclamare l'onestà dei modelli, sono anche unanimi nel riprovare la loro totale mancanza di pulizia. La tradizione, mai smentita presso i modelli, vuole che la loro prima tappa a Parigi sia stata quella celebre Rue Mouffetard, in cui essi imperano oggi ancora e la cui etimologia pare sia Mons Fetidus, a causa dello stato fetido che la caratterizza. Si direbbe che si tratta di predestinazione. L'imparzialità che ci siamo imposta ci costringe ad aggiungere che il sudiciume del loro alloggio sta in relazione diretta con la sporcizia della loro persona, diventata proverbiale. Yvette Guilbert ha fatto ridere i suoi numerosi uditori a danno dei modelli italiani con alcune strofe su Il bagno della modella, quando la sala ripeteva allegramente il ritornello. Quando si vuol esser modella dagli imbrattatele, non basta essere bella, bisogna fare il bagno. D'altra parte, è vero che i nostri modelli appartengono tutti a famiglie di contadini e che provengono dalle classi più povere e meno istruite delle nostre popolazioni, in cui la grande maggioranza delle persone anziane non sa né leggere né scrivere. È bene anche aggiungere che troppo spesso la sporcizia è figlia della miseria, che effettivamente declassa la sporcizia. Molto numerose sono le famiglie di modelli, l'abbiamo constatato de visu, che in mancanza di letti dormono sulla tavola o per terra. Parecchi di loro sono giunti a piedi fino a Parigi. L'inchiesta che abbiamo svolta personalmente in 29 case e quartieri abitati dai modelli italiani a Parigi ci mostra che i 9/10 di loro vivono nella miseria più nera. Del resto, è il quinto circondario ad accogliere il più gran numero di poveri a Parigi e a dar asilo alla parte più numerosa dell'esercito dei modelli italiani. Oltre ai quartieri Saint-Victor e del Jardin des Plantes, che da soli contengono quasi la metà di tutta questa emigrazione, ne ritroviamo gruppi importanti nelle zone di Montparnasse, di Vaugirard, del Luxembourg, dell'Observatoire, della Villette e alcune unità sparse ai Gobelins e nel quartiere Europe. A quanto ammonta questa popolazione? Hugues-Leroux, nel suo interessante Enfer de Paris, fissava nel 1888 a 500 gli italiani che, in modo più o meno regolare, vivevano di posa artistica, ma a 20 anni di distanza l'importanza numerica dei nostri modelli a Parigi è cresciuta considerevolmente. È interessante notare che sia a Marsiglia, sia a Tolone, sia nelle numerose colonie di queste due città non vi è nessun modello e che a Nizza e a Lione, altri grandi centri della nostra emigrazione, se ne trovano appena una 20 nel capoluogo delle Alpes Maritimes e 7 soltanto in quello del Rhône. L'intera nostra emigrazione di modelli è diretta su Parigi. Se accettassimo i calcoli dei modelli italiani da noi interrogati, avremmo ora soltanto per Parigi dai 1000 ai 1200 modelli italiani. Ma questa statistica subisce ovviamente l'effetto di quello spirito di esagerazione così caratteristico delle classi inferiori, poiché i loro colleghi francesi diminuiscono questa cifra e la riportano a 900 e la nostra inchiesta si avvicina abbastanza a quest'ultima valutazione. Si è nel vero fissando a 800 o 850 il numero dei modelli italiani. L'intero quartiere del Boulevard Montparnasse è esclusivamente abitato da loro, mentre ve ne sono una 60 in Rue Saint-Médard, altrettanto in Rue Saint-Victor, almeno una 50 in Rue du Cange e in Rue Linné, una 40 in Rue Mouffetard e nell'Avenue du Maine, e una 30 in Rue des Fourneaux e in Rue Poinceau. Quasi 7/8 dei modelli vengono dalla regione che una volta era la Campania Felix e dall'Abruzzo, soprattutto dall'Abruzzo Citeriore, e l'altro 1/8 è dato dal Lazio. in questi ultimi tempi si sono avuti alcuni rari modelli provenienti dalla Romagna, il che spiegherebbe l'osservazione di Augustus Haar, che la Romagna è la regione d'Italia in cui si può osservare la razza più bella. Il nostro quadro, dalle tinte così fosche e sinistre, diventa ancora più cupo se si pensa alla fine riservata al modello, dopo la dura carriera che ci siamo sforzati di delineare in queste pagine. Per la grande maggioranza di loro economizzare è, lo abbiamo visto, impossibile, o quasi. Non esistono società di mutuo soccorso o casse di pensionamenti, e la corrente della miseria trasporta quegli infelici che per lo più finiscono in un letto numerato. Forse le donne, se la loro linea non si è deformata troppo presto, possono risalire la corrente più facilmente degli uomini. Talvolta capita perfino che il pittore, sia per ragionamento, sia per passione, per risparmiare le spese di un modello, prenda per moglie una modella, come ha detto con tanto spirito in uno dei suoi monologhi Camille Antonin Traversi. Ma è l'eccezione. Quando vediamo quelle povere creature scendere a poco tutti i gradini dell'abiezione e della prostituzione, non possiamo sottrarci ad un profondo sentimento di commiserazione e di tristezza. E ci ritorna in mente la strofa disperata della canzone di Montoya su Le Vie Modelle. Da allora batto il marciapiede e quando giunge la sera chiamo i signori con gli occhi pieni di boria. Ah, chi mi verrà a proporre nella mia noia di posare un ultimo quadro per l'obitorio? Ferire, incassare, ferire, incassare.
C'est la vie.